Retroscena, il teatro alla radio.
Ma buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Prima puntata di una nuova stagione di Retroscena al Teatro alla Radio. Jacopo, ci siamo ritrovati anche quest'anno a cercare di scoprire che cos'è che accade dentro i teatri. Ricordiamolo, Retroscena è un programma per parlare di teatro, per parlare di spettacolo, per invitarvi a vedere e scoprire cosa presentano le stagioni teatrali del territorio. Un programma voluto da Aria Teatro e ospitato su Radio Dolomiti. Oggi partiamo proprio con la produzione di Aria Teatro, la scopriremo fra poco. Io infatti non voglio prendere troppo tempo ai nostri ospiti, insomma poi capiremo anche meglio che cos'è che succederà quest'anno. Dimenticavo, io sono sempre Maura Pettoruso, ma oramai insomma dopo 3 anni, perché questo se non sbaglio è il 3° anno che facciamo Retroscena, dovreste saperlo. Io partirei subito con un pezzo, un piccolo brano tratto da Tre sull'altalena, lo spettacolo di cui parleremo fra poco.
Scusate, sono quasi 7:00, io 7:00 ho l'abitudine di fare un piccolo pediluvio. Oggi ci avrei rinunciato perché dovevo incontrare il signor Anselmi, ma visto che il signor Anselmi non si è presentato, io i piedi me li laverei, se non avete niente in contrario.
Prego.
In realtà mi interesserebbe anche seguire il vostro discorso, quindi se non vi dispiace lascio la porta aperta.
Prego, prego, visto che dovremmo passare la notte assieme, non mi sembra il caso di formalizzarci troppo.
E nella mia giacca c'è una bustina per il pediluvio.
Va bene.
Grazie.
Prego. E allora?
No, e allora, tanto per cominciare, mi dica lei cosa c'è in questa storia che non va. Una casa con 3 diversi numeri civici. Raro, ma non impossibile.
Sì, e come mai tutti qui? In un locale con 3 porte diverse?
Pensione Aurora, ditta Infomac, editore Minervini.
E anche fosse, perché una stanza sola?
Un recapito! Scusi, lei è mai stato a Lugano o a Monte Carlo? Ci sono appartamenti di 3 stanze che sono sede di 150 società industriali, commerciali, finanziarie. Un puro e semplice recapito. Probabilmente una ditta Infomac non ha bisogno di chissà quale spazio.
E il suo editore?
E il mio editore è un piccolo editore. Evidentemente gli basta un recapito di rappresentanza in centro.
E io, accidenti, io. Io se ho un appuntamento con una signora, di un po' di spazio avrò pur bisogno, no?
Pardon, pardon.
Caro signore, lei ha giustamente detto ho bisogno di spazio. Evidentemente altro è il luogo dell'incontro. Evidentemente altro è il luogo dove l'incontro, diciamo, si consuma. Se la sua signora si fosse presentata qui, non dubito che un discreto nocchiero vi avrebbe pilotati altrove.
E il frigorifero? Lo apro io, c'ho solo birra. Lo apre lui, c'è solo aranciata. Lo apre lei e c'è una cioccolata calda.
E lei non conosce Schopenhauer?
Il portiere della Germania?
Il mondo come volontà e rappresentazione? Lei aveva voglia di birra? E i suoi occhi hanno visto soltanto la sua birra. Il capitano qui aveva voglia di cosa? Di aranciata? E non ha avuto occhi che per la sua aranciata. Ognuno vede ciò che desidera vedere. Ognuno si rappresenta ciò che vuole. Io, per esempio, a me piacciono le bionde. E noterò in particolare solo le bionde. E alla sera, facendomi l'esame di coscienza, mi sembrerà di aver visto solo bionde.
Certo. E la sua cioccolata?
Ah, quella è veramente spiegabile. Qui non c'è dubbio. Ci troviamo di fronte a un miracolo vero e proprio.
Beh, io non dico che sia un miracolo, ma qualcosa di
misterioso. No, dica pure miracolo, perché tanto fra miracolo e mistero non fa alcuna differenza di fronte alla ragione.
Lei ha voglia di una cioccolata calda. Che cosa fa? Apre il frigorifero e trova una cioccolata calda. Le sembra ragionevole?
No.
Aha, visto? E come mai?
Perché di regola non si mette una cioccolata calda nel frigo.
E allora come se lo spiega?
Che qualcuno voleva raffreddarla e non aveva pazienza ad aspettare.
Tutto qui.
È sufficiente.
Sì, ma qualcuno chi?
E io che ne so!
Aha!
Ma è la prima volta che vengo qui, come faccio a saperlo? Però qualcuno ce l'ha messa!
E questo come fa a saperlo?
Perché c'era! Non le sembra una prova sufficiente?
Shhh! Per piacere.
Il ragionamento è il seguente. Le cioccolate calde non nascono nei frigoriferi, vero?
Vero.
Vero. Se in un frigorifero viene a trovarsi una cioccolata calda, è segno che esiste o è esistito qualcuno che ce l'ha messa. Cogito ergo sum, cioccolata posuit ergo est, cartesiano.
Le conviene stare attento, il professore scrive libri gialli.
Era un pezzo tratto da Tre sull'altalena, un testo di Luigi Lunari, la nuova produzione Aria Teatro Evoe Teatro, che abbiamo proprio qua con noi, i nostri ospiti. Salve Denis Fontanari, buonasera.
Ciao a tutti.
Buonasera Emanuele Cerra.
Buonasera.
E abbiamo appena sentito un pezzo che parla di un pediluvio, ma ne parleremo fra poco. Prima, Denis, dato che sei qua, mi sembra anche giusto, come dire, dire 2 battute su questo nuovo anno che si presenta di retroscena, perché Dennis non è solamente l'attore di questo spettacolo di cui abbiamo appena sentito la voce, ma anche un po' l'ideatore di questa trasmissione. Retroscena ritorna, perché?
Beh, ritorna perché forse c'era un po' bisogno di parlare di teatro e forse anche perché ci piace farlo e dedicare sì, farlo, ma anche parlarne, nel senso che dedicare questi lunedì sera, generalmente i teatri sono chiusi, e quindi per discutere di quello che succede nei vari teatri della provincia di Trento, della provincia di Bolzano, con tutte le collaborazioni in essere fra tanti enti, e quindi anche questa questo ragionamento inclusivo, questa grande famiglia del teatro di questa regione.
È una grande famiglia che in parte si presenta anche in questo spettacolo qua, perché questa è anche una coproduzione fra due realtà importanti di questo territorio.
Beh sì, Aria Teatro ha pensato al nuovo spettacolo per aprire quella che è la stagione in abbonamento, quindi la grande stagione del Teatro di Pergine, dopo i tanti eventi per i festeggiamenti dei 10 anni del teatro. E quindi la stagione apre con un nostro spettacolo, si è voluto fare una coproduzione ed era un ragionamento logico quello di mettere insieme per una volta le due compagnie, che sono le due compagnie riconosciute dal Ministero per la Cultura come imprese di produzione culturale nella nostra provincia. Quindi questo rapporto con Evoè, che già è attivo per altre collaborazioni più logistiche, e per questo spettacolo abbiamo voluto così crearlo anche dal punto di vista artistico.
Dennis Fontanari, Emanuele Cerra, Cristian Renzicchi e Marta Marchi per questo testo di Luigi Lunari, per la regia di Alberto Giusta, che avremo tra poco ai nostri microfoni. Ma prima passo la palla ad Emanuele e ti chiedo: una coproduzione, coproduzione su un testo importante, riconosciuto insomma della drammaturgia italiana, perché la vostra scelta è caduta proprio su questo testo, questo spettacolo?
Perché Lunari questo testo lo ha scritto un po' di tempo fa, ma è un testo contemporaneo assolutamente, quindi è un testo che è stato tradotto in molte lingue e unisce insieme una quota anche un po' di classico, ma anche un po' di quota di ricerca, perché stiamo parlando comunque di un testo della seconda metà del Novecento, scritto da un grande traduttore, soprattutto italiano, famoso per aver tradotto i testi di Molière in Italia. Quindi c'era la volontà di fare un'indagine su un testo che ha una struttura classica ma che affronta dei temi assolutamente contemporanei.
Sono tre i protagonisti maschili che abbiamo sentito prima nell'audio. Chi sono questi ruoli?
Sono dei tipi. E qua entriamo in un mondo classico, perché abbiamo tre tipi: abbiamo un commendatore, un professore, un capitano, che si ritrovano in una stanza, e in questa stanza iniziano ad accadere delle cose molto strane,
tipo un pediluvio
ad esempio.
Abbiamo ascoltato sì la scena del pediluvio, ma ce ne sono tante scene così. Diciamo che è un testo molto grottesco, è una commedia, io la chiamo commedia grottesco esistenziale, che tra l'altro è un po' anche l'unione di stili che accompagna un po' tutta la stagione del Teatro di Pergine. Quindi ci sono diverse commedie, ma con questo retrogusto appunto esistenziale, questa tentativo di indagine, però facendo anche ridere, insomma. Questo è un po' e credo che sia qualcosa che funziona molto a teatro, perché catturi gli spettatori, ma poi insomma li inserisci anche in alcuni ragioni che certe volte sono anche un po' scioccanti.
Allora facciamo per incuriosire ancora di più un po' il nostro pubblico, in un minuto e mezzo la trama.
La trama è molto semplice: tre persone si incontrano in una stanza, in questa stanza pensano che ci siano un ufficio, una pensione, che ci sia una casa editrice. Scoprono che invece di trovare quello che stavano cercando ci sono delle altre persone che sono in quel luogo, convinti di trovarsi in un altro posto, e lì cominciano ad accadere delle cose assolutamente impensabili.
La cosa interessante è che non si capisce effettivamente dove sono, è un non luogo, un non tempo, non si capisce se sono vivi, se sono morti, e da lì nascono tutte anche le relazioni che diventano comiche, ma che diventano anche
equivoche, sono sempre più equivoche, nel senso equivoche, che cominciano a esserci dei fraintendimenti, cominciano ad apparire delle strane entità.
Non svelare troppo.
Attenzione.
No, 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 no spoiler.
spoiler.
No spoiler, mai.
Però allora io, essendo l'unica rappresentante della categoria del femminile a questo tavolo in questo momento, devo chiedervi questo per forza. Tre uomini, ma c'è anche una donna. Interpretata da Marta Marchi, qual è il ruolo della donna?
No spoiler. Dato che,
no, è un po' una, la...
No, no, l'abbiamo deciso prima di fare questa registrazione. La, la donna è la grande sorpresa, ma lo è veramente, nel senso che proprio...
Bravi, no, vi siete proprio, salvati in corner proprio,
il testo prevede che la donna sia la grande sorpresa.
La grande sorpresa, detto così, sembra...
Comunque sembra la donna con la D maiuscola. La donna, la grande sorpresa, era anche un ottimo titolo da mettere, per, se volete fare un cambio, un sottotitolo per questo. Quindi prima si diceva un testo che ha qualche anno, ma che è ancora attuale, che, cioè, che odio il termine attuale, perdonatemi, ancora contemporaneo. Che, quali sono i temi che si agganciano sul contemporaneo?
Vabbè, un tema fondativo della nostra società, la vita e la morte. Cosa vuol dire essere vivi, cosa vuol dire essere morti? Quindi io che rappresento la quota EVOE, quindi se non ci sono dei temi che hanno a che fare col contemporaneo profondi, non mi ci metto nemmeno. Quello che mi ha colpito molto di questo testo, appunto, che va a scavare delle profondità esistenziali molto forti, però lo fa in maniera leggera attraverso la risata, quindi per questo lo trovo un testo assolutamente attuale e contemporaneo.
Sì, la cosa interessante è che, appunto, anche rispetto a grandi autori del cinema del passato, secondo me ci sono dei richiami, ma anche di certi Buñuel, per essere chiari, quindi insomma ci sono dei riferimenti molto molto interessanti. Credo che Lunari qui abbia fatto una bella opera proprio di citazione. E il testo l'abbiamo anche un po' cambiato, il regista ha preferito appunto svecchiarlo in alcuni punti, io credo che adesso proprio funzioni bene, sia forte, allo stesso tempo leggero ma allo stesso tempo impegnato, che sono cose che non sempre riescono in teatro.
A partire dalla scenografia realizzata da Lorenzo Zanghielli, che non so se si può dire quale sarà l'elemento.
Un elemento, no, un colore, in modo che chi ci sta ascoltando possa chiudere gli occhi
no,
e vedere
ma non
qualcosa.
Non è il colore, perché il colore è grigio, ma la scenografia è un cesso. Quindi...
Nel senso che c'è un vero gabinetto in scena, una vera toilette che è un po' uno dei fulcri attorno a cui questi personaggi girano.
Giustamente il tema è molto contemporaneo, sono d'accordo. Ricordiamo anche che appunto la scenografia è di Lorenzo Zanghielli, invece le luci sono di Jacopo Candela, che è un nome che mi ritorna. Però che mi sembrava di aver già detto poco fa.
Talvolta.
Bene, ok. Allora, approfondiremo queste tematiche ancora, però noi ci dobbiamo fermare per qualche minuto per dare spazio anche alla pubblicità. Ritorniamo a parlare poi di Tre sull'altalena e finalmente sentiremo la voce di colui che può dirci qualcosa di serio, perché voi due no.
Non siamo in grado.
Ci risentiamo fra poco.
Retroscena, il teatro alla radio.
Ed eccoci di nuovo in onda per Retroscena al Teatro alla Radio con Maura Pettoruso, Jacopo Candela in regia e i protagonisti di Tre sull'Altalena, la nuova produzione di Aria Teatro ed Evoe Teatro, che vedremo dal vivo al Teatro di Pergine mercoledì 8 e giovedì 9 novembre alle ore 20:45. Stiamo scoprendo attraverso la voce dei protagonisti che cos'è che accadrà in scena, e prima di incontrare il regista Alberto Giusta io manderei un altro pezzettino, giusto così, per stuzzicare ancora un po' le orecchie dei nostri ascoltatori.
Il nonno di una vecchia cameriera della mia famiglia, che abitava in una catapecchia fuori paese, un giorno si è sentito chiedere se voleva vendere la sua casa da un tizio che gli offriva il quintuplo di quanto poteva valere ad occhio e croce. Fortuna o sfortuna?
Fortuna.
Naturalmente anche lui l'ha pensata così, e infatti per non farsi scappare l'affare ha concluso subito, e quella sera stessa si è trasferito dalla sorella. Beh, durante la notte la casa venduta è crollata.
Un colpo di culo incredibile.
Per lui, ma per il compratore?
Beh, per lui no.
E invece sì, perché secondo i suoi calcoli sotto quella casa doveva esserci un giacimento di petrolio. Il crollo della casa gli ha fatto risparmiare le spese di demolizione.
Bene, colpo di culo anche per lui.
Mica tanto in realtà, perché al lato pratico, sotto quella casa, il petrolio non c'era.
Doppio colpo di culo per il venditore.
Sapevo che avrebbe detto così. E invece, facendo il trasloco in fretta e furia per impedire che quell'altro cambiasse idea, al nonno era venuta una bella polmonite, tanto che in 15 giorni è morto. Pensate che cos'è la vita.
È la vita. Lo diceva sempre anche il mio vecchio parroco. Dalla vita nessuno esce vivo.
Io non lo reggo.
Che cosa?
Lei non reggo. Lei non può stare zitto.
Io? Ma guardi che parla molto di più lui.
Il professore parla molto. Il professore parla moltissimo. Ma lei se ne esce fuori con queste battute che mi irritano, ecco. Che senso ha in una giornata come questa, dove non si capisce niente? Già per questo dovremmo avere paura a uscirsene fuori con delle battute come dalla vita... com'era?
Dalla vita nessuno esce vivo.
Ecco!
Ma è vero, non è una battuta.
Non è vero, è ovvio, è cretino. Come si esce dalla vita? Con la morte. Quindi che senso ha dire che nessuno esce vivo dalla vita? Se uno dopo essere morto è ancora vivo, vuol dire che non è uscito dalla vita. D'altra parte, se uno muore, muore, e se uno vive, vive.
Cavaliere, dicevano gli stoici, finché vivi la morte non c'è, quindi perché averne paura? Quando la morte arriva tu non ci sei più, quindi come potresti averne paura?
Eh sì, si parlava di fatti che questo testo racconta e si avvicina a qualche tema che non è così lontano dalla nostra vita presente. Alberto Giusta, regista che è stato convocato per prendere in carico questo testo, buonasera e benvenuto.
Buonasera a tutti, buonasera.
Bene, intanto da Genova a Trento come si sta?
Ma benissimo, non,
non
c'è
potevi
il mare,
dire altrimenti.
Cioè, non vedo il mare, però sto bene. Poi sono in un clima molto bello, sono diventati ormai amici. Dennis, Jacopo, Emanuele, quindi insomma mi trovo molto bene, sono molto molto calorosi nei miei confronti.
È tipico della gente trentina. Proprio sì. Se tu guardi sul dizionario la parola trentino c'è scritto calorosi, quindi hai avuto fortuna.
Un'eccezione.
È un'eccezione. Allora, Alberto, che cosa vuol dire mettere in scena un testo come questo, come Tre sull'altalena? Che cosa che si affronta?
Allora, io mi definisco più un regista di attori, no? Mi piace poi con i miei attori definirmi un po' il loro acting coach. Mm-hmm. Quindi parto sempre dalla relazione fra esseri umani, perché secondo me è mai come in questi tempi l'essere umano in teatro deve essere festeggiato. In un teatro che... ormai pieno di video, di musiche assordanti, l'uomo deve essere un po' più messo al centro della storia. E quindi parto sempre dalla recitazione, mm-hmm. da ciò che mi piace, no? Ciò che piace a me e spero che poi piaccia anche agli altri. Quindi dalla concretezza nei rapporti, dalla verità delle relazioni fra esseri umani. E Emanuele diceva che sono questi tre più Marta Marchi, che interpreta la donna, sono veramente tre tipi unici e gli attori stanno lavorando sul definirli sempre di più e questi tre tipi si incontrano e quindi si creano delle battaglie, delle lotte, delle alleanze che spesso fanno divertire, ci fanno sorridere, ma che affrontano poi un tema forte che è quello dell'esistenza. Si trovano chiusi in una stanza e cominciano ad avere dei dubbi, le loro sicurezze vacillano e quindi poi si fanno delle domande e la cosa più bella che io amo vedere nei personaggi teatrali vengono fuori le loro fragilità, mm-hmm. e quindi si mettono in discussione.
Ed è qualcosa in cui lo spettatore si specchia.
Beh, spero, il nostro obiettivo, il nostro fine è quello che il pubblico poi si identifichi in ciascuno di questi personaggi e ne provi anche un po' di fastidio, ma che poi riesca ad affezionarsi a questi tre personaggi, che sono i tre uomini stanno molto di più in scena, poi la donna arriva dopo, e si riescono ad affezionarsi a loro in qualche modo. È un po' il nostro fine, no? Raccontare questa storia per far sì che il pubblico si identifichi e si emozioni in qualche modo.
E come regista mi chiedo cosa c'è di tuo dentro i personaggi?
Beh, io credo che un po' ci sia, sono un po' gli attori sono un po' ostaggi delle mie indicazioni, anche se io poi lo diranno, spero che lo confermino, anche loro lascio molto liberi, nel senso poi in questi ultimi giorni filiamo molto affinché loro prendano confidenza, inventino all'interno della storia e delle linee generali dello spettacolo. Sì, c'è molto di me perché io sono attore prima di tutto,
okay.
Quindi io sono anche attore, quindi certe volte provo anche un po' invidia nei loro confronti perché vorrei essere uno di loro e recitare con loro. E sì, perché se faccio vedere delle cose, a me piace poi entrare in scena e spiegare all'attore come il pensiero che c'è dietro una battuta, e chiaramente è una mia visione, no? Quindi c'è molto di me, e anche nelle indicazioni più leggere di comicità c'è quello che piace a me. Poi speriamo che la gente si diverta, che non rimanga invece agghiacciata.
Questo lo scopriremo.
Spero
ma
di no,
non
ma...
credo. Da quello che abbiamo sentito non mi sembra.
Sì, infatti speriamo.
Ti faccio un'ultima domanda, dato che sei regista, sei anche attore, in qualche modo questi tre tipi rappresentano anche un contenitore di qualcosa. Allora, per Alberto, qual è il personaggio che più ti si identifica, dove tu ti potresti vedere, ma come Alberto nella vita?
Sì, allora il personaggio in cui più mi identifico è il personaggio del professore scrittore, diciamo, che è pieno di un grande razionalismo. Lui dice che appunto è molto scientifico, che non crede in Dio, che è ateo, però in realtà si fa prendere molto dall'emotività e quindi ha un'apertura verso il misticismo. Sono un po' così io, cioè cerco di essere razionale ma poi cado sempre nell'emotività e quindi nell'irrazionale.
Bellissimo, grazie Alberto di averci svelato questa piccola parte di te. Allora ci ascoltiamo un ultimo pezzo tratto da questo testo, che insomma vediamo insomma dove ci porterà.
E dagliela con questo parlare di morte.
Vi racconterò una barzelletta. Io, a dire la verità, non sono molto bravo a raccontare le barzellette, ma questa è una barzelletta speciale, quindi ci provo. C'era una volta un tizio che si chiamava Giovanni, Pietro, lei come si chiama?
Io? Ernesto, perché?
È importante, si chiamava Ernesto. Questo Ernesto un giorno emigra in Australia, si sistema in Australia, si sposa in Australia, lavora in Australia, ma poi resta solo, non chiedetemi perché, non lo so, comunque non importa. Diciamo che moglie e figli sono tutti morti.
E dagliela!
Pardon! Quello che importa è che un bel giorno decide di tornare in Italia, perché era italiano, non so se l'ho già detto, se non altro per morire nel suo paese.
E Ale?
Pardon. Raccoglie il suo gruzzoletto, si imbarca sulla nave che va fino all'Indocina, poi in India, l'Arabia, poi passa il canale di Suez e mano a mano che si avvicina all'Italia sente l'emozione crescere. Arriva nel Mediterraneo, l'emozione cresce, poi il Mar Ionio, il Tirreno, sempre con l'emozione che cresce, poi il porto di Genova. Finalmente mette piede a terra e gli par quasi di morire dall'emozione.
Mi mancava, guardi.
Però si fa forza, prende il treno per raggiungere la sua città che è Torino. No. Milano. No, ancora più lontana. Lei di dov'è?
Io? Diciamo Trento.
No, Trento non va bene. Se uno viene dall'Australia non sbarca a Genova per andare a Trento, sbarca semmai a Venezia, a Trieste.
Non credo che uno che va dall'Australia all'Italia abbia molte scelte. Sbarcherà anche lui dove lo faranno sbarcare, no?
Sì, ma non mi piacciono le barzellette prolisse. Io preferisco farlo sbarcare nel posto più logico.
Ok, Torino.
No, più lontana.
E Como?
Più lontana ancora.
Aosta.
Bergamo.
Più lontana.
Bergamo.
Belluno.
Ma era sbarcato a Genova.
Appunto. Prende il treno e pedala. L'emozione che cresce di minuto in minuto. Poi arriva finalmente a Belluno. Esce dalla stazione e va in un'altra stazioncina più vicina.
Ma scusi, non aveva detto che non gli piacciono le barzellette prolisse?
Sì, però un conto è con la prolissità fine a se stessa, un altro conto è con la cura del dettaglio che serve a preparare il finale, per creare l'attesa. Io, per esempio, sto creando l'attesa. Se arrivo subito al dunque, la barzelletta muore.
Ah beh, certo.
Allora, entra in una stazioncina più piccola dove prende il trenino che va su per la valle. Lui sale, il treno parte, comincia a vedere la sua valle.
Con l'emozione che cresce.
Oddio, non l'avevo detto.
Sì, sì.
L'emozione che cresce di continuo. A mano che lui vede la valle, riconosce le sue montagne, i laghi, il castello. E il treno finalmente lo lascia nel paesino del fondovalle, dove lui finalmente prende la corriera.
Anche la corriera, ma dov'è che abita questo tizio?
Non lo interrompa.
Scusi.
La corriera incomincia a salire, sale, sale, lui sempre più emozionato, distingue i prati, i boschi in cui giocava da piccolo, i sentieri dove andava a spasso con le prime morose, il campo da calcio dove ha fatto le prime partite. Veramente gli sembra che il cuore gli stia per scoppiare quando vede il campanile, la chiesetta, la piazza dove la corriera si ferma e lo fa scendere.
È arrivato?
Ci siamo quasi.
E non deve fare un sacco di strada a piedi?
La conosce già?
No!
Ma non lo interrompa!
Allora, questo Ernesto scende con le sue due valigie. L'avevo detto che ha due valigie?
No, ma va bene lo stesso.
No, sono importanti!
Va bene, l'ho detto adesso.
Non lo interrompa, ma lei non si lascia interrompere tutte le volte però.
Però a rigore io dovrei ricominciare tutto da capo. Perché è molto più bello questo qui che con due valigie parte dall'Australia, arriva a Genova, prende il treno.
Va bene, va bene, ce lo immaginiamo, eravamo arrivati al paese, va
avanti. Io l'avevo detto che non le so raccontare.
Va avanti!
Allora, prende le sue due valigie e si avvia a piedi per la strada che dalla fermata della corriera va verso la sua vecchia casa, la casa dei suoi avi. E naturalmente immaginatevi come cresce l'emozione mano a mano che riconosce i vicoli, le case, i cortili. A un certo punto, dall'altra parte della strada vede venire il postino. Bisogna immaginarsi l'emozione.
Per il postino?
Ma il postino è un suo amico d'infanzia, un carissimo compagno di giochi che non vede da 20 anni, da 20 anni!
Ok.
Questo Ernesto mette giù le valigie, tutto emozionato che quasi non riesce a parlare e grida «Pietro! Pietro!» E Pietro è il nome del postino.
Ok, dai, dai!
«Pietro! Pietro!» Il postino si ferma, si volta, lo guarda e poi calmo. «Oh, Ernesto, desidero partire?»
«Cosa?»
«Oh, Ernesto, sei in partenza?»
È una barzelletta completamente idiota, una barzelletta indegna.
Hai capito perché erano importanti le valigie?
È una barzelletta totalmente stupida.
Ma volevo qualcosa di divertente.
E questa è divertente, secondo lei? Questa è tragica, non capisce. Vuol dire che uno non è, non esiste. Se c'è o non c'è, non fa nessuna differenza.
Può darsi, ma il postino, per esempio, non la fa ridere?
Il postino!
Senta, perché visto che fa tanto il difficile non ne racconta una lei?
E siamo giunti alla fine di questa prima puntata di Retroscena, il teatro alla radio. Abbiamo parlato di Tre sull'Altalena, questo spettacolo che andrà in scena l'8 e il 9 di novembre alle 20.45 al Teatro di Pergine. È un teatro che conoscete perfettamente, sapete dove trovarlo, è grande, non potete non vederlo una volta che entrate in quel di Pergine. Tre sull'Altalena, regia di Alberto Giusta con Emanuele Cerra, Denis Fontanari, Marta Marchi, Cristian Renzicchi, le scenografie di Lorenzo Zanghielli, disegno luci di Jacopo Candela, di, ovviamente non l'ho detto, Luigi Lunari. Ci risentiamo lunedì prossimo, sempre alle 20.30, sempre su Radio Dolomiti.
Retroscena, il teatro alla radio.